la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti di giovedì 4 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli Studio, dalla redazione la nostra newsline, lo avete sentito questa mattina ospite nei nostri studi su Controradio TV, la sindaca di Firenze Sara Funaro a partire dalle 8:30, ma iniziamo con uno sguardo al cielo per la pioggia sull'arcipelago e sulla costa centro-sud della Toscana che avrebbe portato a un codice giallo per l'intera giornata di oggi, ci dice di più Francesco Pasi dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno. Effettivamente c'è questa perturbazione che interessa più direttamente il Sud Italia, ma marginalmente appunto anche la nostra regione, in particolar modo la fascia costiera, più direttamente l'arcipelago, con il rischio di rovesci o anche al limite di brevi temporali. Nel pomeriggio invece sulle zone interne avremo anche qualche timida schiarita, quindi diciamo il tempo è un po' più brutto appunto ad ovest verso la fascia costiera. Le temperature per oggi senza grosse variazioni, fino a 13-14 gradi nel pomeriggio, accompagnate da venti orientali a tratti anche moderati lungo la costa. Poche variazioni in realtà anche domani, ancora il rischio di piogge anche a carattere di rovescio lungo la fascia costiera, mentre le zone interne vedranno una nuvolosità inizialmente un po' compatta, ma nel pomeriggio con anche qualche schiarita, quindi due giornate abbastanza simili.
Come tendenza concluderemo la settimana in che modo?
Con un weekend tendenzialmente con l'arrivo dell'alta pressione, ancora con un po' di nuvole nella giornata di sabato, ma invece più schiarite nella giornata di domenica e temperature via via più miti.
Grazie anche per queste informazioni, torneremo ad aggiornarci domani, adesso una breve pausa e torniamo con voi.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it. In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it.
Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre al Teatro Metastasio, A Place of Safety, viaggio nel Mediterraneo centrale. Quello che succede non lontano dalle nostre coste, raccontato dalla compagnia Kepler 452 dopo che si è imbarcata su una nave soccorso nel Mediterraneo. Contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Alba Nabulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento per Nora Against GBV.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District. A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti. Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Bignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net. Controradio.
Alle 8 8:10 minuti, le principali notizie di oggi, aggiornamenti sui coniugi morti trovati domenica scorsa. C'è un altro coltello, il titolo d'apertura della Nazione di Firenze. Ieri l'autopsia sul corpo della donna, oggi sarà la volta del marito. La verità inizia a emergere dai colpi sferrati, le prime ferite al ventre, poi forse un tentativo di fuga, casa e telefoni della coppia ancora al setaccio. Fotonotizia invece di tutt'altro tenore riguarda il Firenze Rock, i mostri del rock, svelati i nomi dei primi tre big che calcheranno la Visarno Arena. Lenny Kravitz, i Cure e Robbie Williams suoneranno il 12, 13 e 14 giugno. Tutti i particolari sul nostro sito controradio.it. Il Corriere Fiorentino dedica l'apertura al reddito di cittadinanza. La Toscana, Gianni, formazione 6-700 euro al mese, pronti 23 milioni per un anno di sperimentazione, e poi si parla di Calenzano. Lo dicevamo, ci avviciniamo all'anniversario della tragedia alla sede Eni di Calenzano. Ebbene, una centrale green nel deposito Eni della strage, ad un anno dall'esplosione che causò la morte di 5 persone, è stato annunciato ieri il futuro del deposito Eni di Calenzano. Nell'area di Via Erbosa sarà realizzata una centrale fotovoltaica capace di coprire il consumo elettrico di circa 10.000 famiglie. Ieri sera Domenico Guarino ha intervistato il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani.
Noi crediamo che sia una svolta per il nostro territorio, perché la presenza del deposito, diciamo, che ha segnato così gravemente con la tragedia dello scorso anno la nostra comunità, ora si va in una direzione completamente diversa, si volta pagina, e quindi andiamo a realizzare questo grande passo verso la decarbonizzazione del sistema energetico anche locale, con la realizzazione di impianto fotovoltaico da 20 megawatt. Questa è la previsione che Eni ci ha dato, noi saremo in condizione di dare energia rinnovabile a circa 10.000 famiglie. Ora, le famiglie di Calenzano sono 7.000, quindi andiamo anche a contribuire anche ai consumi energetici elettrici, anche in una parte delle attività produttive presenti sul nostro territorio. Quindi, volta pagina su 60 anni di storia, perché il deposito realizza 60 anni con un impatto importante, al di là dell'esplosione che ha poi provocato grande impressione e tanti danni nella nostra comunità e 5 morti purtroppo. La presenza sul territorio aveva anche un impatto importante in termini di traffico, di viabilità e comunque di questa presenza costante di una minaccia, la spada di Damocle sulla testa dei nostri cittadini. Ora, con la realizzazione dell'hub delle rinnovabili, ci saranno anche importanti vantaggi, non solo, diciamo, il fatto che si va a produrre energia a una fonte come quella solare e rinnovabile, quindi guarda al futuro, ma anche una parte di questa energia sarà girata in termini di vantaggio economico anche al comune di Calenzano, e sarà realizzato poi anche uno dei 20 megawatt, sarà un impianto che sarà devoluto al comune di Calenzano e potrà utilizzarlo per i consumi energetici dell'area sportiva che lì vicino, e per poi metterlo a disposizione della comunità energetica locale.
Questo è il quadro illustrato e che sarà poi contenuto e dettagliato nel protocollo che dicevamo sarà sottoscritto nei prossimi mesi, e anzi entro la fine dell'anno. In realtà è auspicato, e vi anticipiamo che martedì, in occasione dell'anniversario della strage alla deposito Eni di Calenzano, faremo uno speciale proprio da lì con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. Rimaniamo sul Corriere per gli aggiornamenti sulla cittadinanza ad Albanese. Il dietro front congela il dibattito in commissione. Tramontata la concessione della cittadinanza onoraria alla relatrice speciale ONU, la commissione pace di Palazzo Vecchio ieri mattina ha deciso di rinviare il voto sulla risoluzione del consigliere di Sinistra Progetto Comune Palagi, dietro la scelta, la necessità di costruire un'ampia convergenza. Ma abbiamo raggiunto telefonicamente ieri sera in Newsline proprio il consigliere Palagi, ascoltiamo.
Beh, diciamo che non fa bene in generale alla città. Noi ovviamente siamo sempre a disposizione per ottenere il massimo risultato possibile, utile in questo caso al popolo palestinese. Quindi noi pensiamo che ci sia anche una responsabilità precisa delle sinistre italiane, che tutte le volte che c'è una vertenza che ha grande consenso popolare cerca di trasformarle in simboli per compensare, diciamo, i tanti limiti che hanno oggi le sinistre italiane. Quindi Francesco Albanese oggi è vittima di un'eccessiva attenzione rispetto a quelle che sono le sue opinioni che esulano rispetto al suo lavoro. Noi abbiamo proposto questo atto a luglio, quando uscì il suo report che denunciava le relazioni tra i crimini del governo di Israele e grandi aziende economiche. In risposta all'amministrazione Trump, che è un precedente pericolosissimo, ha scelto di sanzionare una persona che ha un mandato da parte delle Nazioni Unite. Siamo a questo punto perché da luglio a oggi non si è voluto affrontare la discussione, era già stata convocata una commissione a ottobre, poi annullata in vista delle elezioni regionali, e soprattutto perché la sindaca si è dimenticata che insieme a lei è stato eletto un consiglio comunale, e quindi se lunedì sera a chiusura del consiglio comunale, senza dirlo in consiglio comunale, si fosse risparmiata di rilasciare delle dichiarazioni senza contraddittorio e avessi ascoltato la commissione programmata questa mattina, avrebbe fatto bene a tutta la città. Aggiungo quest'ultimo dettaglio: c'erano tante persone che da decenni lottano per il diritto del popolo palestinese e denunciano le ipocrisie dei governi occidentali eletti democraticamente. A quelle persone noi oggi abbiamo fatto un torto rimandando la discussione la settimana prossima. Anche questa è una responsabilità che attribuiamo alla sindaca. Do you really wanna rescue me?
Buongiorno, sono Gabriele. Allora, l'autostrada in direzione nord è tutta bloccata già da prima dell'uscita di Scandicci. Dice code a tratti il cartello, ma in realtà la situazione sembra decisamente più indemoniata. Va bene, vai.
Grazie Gabriele per questa informazione preziosa. Aggiornateci su situazioni di congestionamento del traffico al 342-8104-111, informazioni da condividere che sono preziose soprattutto in questa fascia oraria. Arriva un commento invece sulla notizia della conversione dell'area Eni di Calenzano. Ottima idea hanno avuto, sarà utopia e l'iniziativa privata tanto è libera, ma sarebbe interessante, ci scrivete, che si pensasse a qualcosa di simile anche nell'area di via Mariti. Un'ultima notizia la riprendiamo dalla Repubblica di Firenze. Anche a Lucca una lista stupri nei bagni del liceo Vallesneri, una lista proprio come quella apparsa nei giorni scorsi nei bagni del liceo Giulio Cesare di Roma. Ce ne occuperemo nei nostri prossimi spazi informativi, e riprendiamo dalla Repubblica anche il richiamo sullo sciopero al maggio. Stasera la prima della passione salta. Noi vogliamo capire le motivazioni della mobilitazione indetta dalle RSA del maggio musicale fiorentino, SLC, Fistel e Wilcom, insieme a Fiala Cisal con Nicola Lisanti del maggio musicale Wilcom. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, avete deciso il silenzio, una protesta non con presidio, un teatro vuoto, luci spente. Cosa sta succedendo? Qual è la situazione di stallo che voi denunciate ormai da troppo tempo?
Quello che denunciamo è il fatto che non è chiaro ancora a tutti che al maggio musicale fiorentino ci sono diversi problemi. Prima di tutto il problema è quello della retributivo. Dal 2014, come abbiamo scritto nella nostra dichiarazione di sciopero, abbiamo subito una decurtazione che è rimasta ovviamente confermata in tutti questi anni, in un contesto in cui le fondazioni lirico-sinfoniche in Italia non hanno rinnovato il contratto per circa 20 anni, quindi abbiamo una perdita di potere d'acquisto considerevolissima, e su questo appunto un taglio prodotto dal piano industriale che fummo costretti a firmare nel 2014 per salvare il teatro. In questi anni i lavoratori del Maggio hanno contribuito con con il taglio dello stipendio salvare l'immagine per oltre 20 milioni di euro, perché il taglio che fu fatto allora sugli stipendi era all'incirca di 1,5 milioni. Quindi quello che noi chiediamo è che il problema delle retribuzioni sia riconosciuto come un problema e che venga riconosciuto come prioritario rispetto a altre questioni che a maggio ci sono. Questo è il punto fondamentale. Poi
sì, poi ecco, articoleremo le varie motivazioni di questo sciopero. Voi avreste dovuto debuttare stasera con uno degli spettacoli di punta della stagione, La Passione secondo Matteo di Bach. È sempre una scelta sofferta per un musicista, quello, no, di privarsi della propria professionalità da condividere con il pubblico, alla luce però davvero di una assenza di risposte da parte della soprintendenza, anche da parte della città metropolitana.
Allora intanto voglio dire che per tutto il teatro, i musicisti, io sono artista del coro, ma per tutti, per i tecnici, per gli amministrativi, tutto il teatro vive per la sua proposta, per la proposta culturale che fa, per il suo ruolo, diciamo, sociale che ha, e quindi siamo tutti, diciamo, implicati in questa cosa, anche quelli che normalmente non si vedono quando noi facciamo gli spettacoli. Sì, poi appunto il silenzio, perché poi fondamentalmente quello che noi chiedevamo era proprio una presa di posizione politica, un riconoscimento di questo problema. Il fatto che non ci sia stata data una risposta ci preoccupa per il futuro. Noi capiamo quali sono i problemi, anche le risposte, diciamo, la nota che ha diffuso la fondazione, il riferimento al fatto che in questo momento non è possibile stipulare integrativi in quanto siamo in trattativa per il contratto nazionale. Noi lo sappiamo, però chiedevamo un percorso che fondamentalmente non ci è stato dato. Quindi per questo, per questa assenza di risorse, per questa assenza di presenza e di riconoscimento, non potevamo che prendere questa decisione. Davvero sofferta, però era davvero necessaria.
Un'ultima considerazione, Lisanti, rispetto alla gestione Fuortes. Abbiamo dato conto davvero di un successo anche numerico, di pubblico, di risposta rispetto alle proposte che sono state offerte. È un cammino che comunque sta vedendo una rinascita anche dal punto di vista qualitativo del Maggio Musicale.
Sì, no, certamente questo non si può negare. Dopo il risanamento che è stato fatto, dopo l'ultimo commissariamento, si sono create le condizioni perché il sovrintendente fosse messo nelle migliori condizioni per riportare il Maggio alla qualità che tutti conosciamo. Ovviamente questa qualità è radicata in teatro, è radicata nei complessi artistici, nelle strutture tecniche. Ciascun lavoratore contribuisce a questa qualità ed è enfatizzata ovviamente dalla proposta che il sovrintendente Fuortes ha fatto con la sua proposta culturale. Però non bisogna negare il fatto che comunque il sovrintendente è stato messo nelle condizioni di poterlo fare. I sovrintendenti passati hanno avuto più difficoltà, e quindi per questo chiediamo al sovrintendente attuale di assumersi una responsabilità riguardo ai problemi che noi abbiamo, perché i lavoratori non hanno mai smesso di esercitare la loro qualità, non hanno mai smesso di metterla a servizio del teatro, lo hanno fatto in condizioni peggiori di quella di ora, e quindi noi chiediamo da lui davvero un forte senso di responsabilità rispetto a quello che i lavoratori fanno in teatro.
Grazie a Nicola Santi, Maggio Musicale Wilcom, per essere stato con noi. Grazie ai maestri e alle maestre del Maggio Musicale Fiorentino. Buona giornata e buon lavoro, ci riaggiorneremo naturalmente.
Grazie a voi.
You can sleep alone in your
8 e 27 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea Milano, poi torneremo con voi in Newsline, lo faremo anche su Controradio TV, ospite dei nostri studi, la sindaca di Firenze Sara Funaro. Il 342-8104-111 è il nostro numero di riferimento per intervenire su WhatsApp, allora vi aspettiamo, rimanete con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
Stati Uniti e Ucraina cercano di far ripartire la trattativa sul piano di pace. Oggi a Miami il capo dei negoziatori ucraini Umerov incontrerà Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati della Casa Bianca di ritorno dal faccia a faccia con Putin. Ieri l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e i due emissari statunitensi era stato annullato. Sul campo intanto l'avanzata delle truppe russe procede. Ieri hanno rivendicato la presa di altri 3 insediamenti nel Donetsk e a Zaporizhia, mentre continuano aspri combattimenti a Pokrovsk.
E per sbloccare le trattative sul piano di pace in Ucraina, la Francia chiede aiuto alla Cina. Da Pechino, al termine del vertice tra i due capi di Stato, in conferenza stampa il presidente francese ha sottolineato come la Cina abbia capacità decisiva per influenzare il cessate il fuoco. Xi Jinping ha però risposto con la consueta formula diplomatica: sosteniamo tutti gli sforzi favorevoli alla pace in Ucraina. Al centro della visita ufficiale di Macron ci sono soprattutto le relazioni anche commerciali tra i due paesi, con Pechino che ha chiesto a Parigi legami diretti più stabili.
Medio Oriente, l'aviazione israeliana è tornata a colpire Gaza all'alba di oggi. Si registrano bombardamenti a Rafah e nel centro della striscia. In Cisgiordania almeno 7 palestinesi sono rimasti feriti dopo gli ultimi raid militari nella notte A Kabatia è in corso una massiccia campagna di arresti. Israele conferma che la salma consegnata ieri da Hamas è quella di un cittadino thailandese rapito e portato a Gaza il 7 ottobre 2023. Ora i miliziani devono restituire un solo ultimo corpo, si tratta dei resti del sergente maggiore israeliano Rang Vili.
Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il disegno di legge delega di revisione del testo unico sull'edilizia. Il provvedimento contiene norme di semplificazione, digitalizzazione, rafforzamento del silenzio assenso per il rilascio di titoli edilizi e una sanatoria facilitata per gli abusi precedenti al 67, provvedimento che il governo dovrà poi attuare con decreti delegati entro 12 mesi. Per il portavoce dei Verdi Angelo Bonetti si tratta di un nuovo enorme condono edilizio.
La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva non si ferma, anzi si allarga. I lavoratori dell'appalto metalmeccanico Eni, insieme alle RSU FIM, FIOM e WILM di Taranto, oggi sciopereranno per 8 ore in solidarietà con le mobilitazioni in corso a Taranto, Genova e Novi Ligure. Ieri in Parlamento il ministro Urso ha garantito che non c'è nessun piano di chiusura delle acciaierie, anzi ci sarà un rilancio. Lavoratori e sindacati però ribadiscono che il piano del governo porterà alla chiusura dell'ex Ilva e si preparano a nuove proteste. Intanto proseguono per il quarto giorno consecutivo presidi e blocchi a Genova e Taranto.
Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargiri. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Centro in direzione Rosignano. Per lavori fino alle 18 di oggi chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Sulla diramazione per Livorno un chilometro di coda tra Stagno Nord e Livorno in direzione autostrada 12. Sulla Fipili in direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 7300 tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina e rallentamenti per incidente tra Lavoria e Vicarello. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Isia Firenze presenta Electroshock, una conferenza che esplora la scena New Wave fiorentina dagli anni 80 con l'obiettivo di valorizzare le culture giovanili come patrimonio culturale condiviso. Venerdì 5 dicembre alle 17.30 presso Murate Art District di Firenze. Iniziativa promossa nell'ambito di Florence New Vintage, progetto selezionato da City Open Museum, iniziativa nazionale finanziata dal PNRR e coordinata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara. Programma dettagliato su fvn.fi.it.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
In varie date, da sabato 6 a domenica 28 dicembre al Museo di Palazzo Pretorio, Storia di Prato, primo capitolo della trilogia per bambine e bambini dedicata alla storia della città. Tema il Rinascimento, visto attraverso le opere di pittori come Filippo, Filippino Lippi e Fra Diamante.
I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
8:39 minuti, la linea torna agli studi di Controradio. Siamo in Newsline e come annunciato siamo con la sindaca di Firenze Sara Funaro. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto anche Raffaele Palumbo.
Buongiorno, buongiorno sindaca, buongiorno Chiara.
Abbiamo una mezz'ora di confronto, interlocuzione sui vari temi che riguardano la città, ma vogliamo partire, sindaca, da un argomento che ci ha visto protagonisti di una maratona importante radiofonica di condivisione il 25 novembre, la giornata internazionale di lotta contro la violenza alle donne. Dobbiamo leggere purtroppo oggi che c'è un caso di lista stupri anche in Toscana, un liceo scientifico di Lucca, dopo la vicenda di Roma. Sicuramente una emulazione da parte di chi verrà poi identificato, ma il tema è centrale rispetto a quanto la scuola deve essere terreno di educazione anche ad un'affettività e una relazione sana, e qui mi riferisco insomma anche a quello che sta succedendo dopo il sì alla Camera, però con i distinguo e le posizioni rispetto ai consensi e alle autorizzazioni genitoriali che sono state poste. Come si deve intervenire su questo?
Ma allora guardate, intanto io penso che tutte queste cose siano estremamente preoccupanti e mi aspetterei di fronte a fatti come questi anche una presa di posizione chiara e netta da parte di tutti i rappresentanti istituzionali, perché non ci si può tirare fuori quando succedono queste cose, perché come istituzioni e come rappresentanti politici noi abbiamo il dovere di cogliere il campanello d'allarme, il dovere di condannare fatti come questi e soprattutto di mettere in campo tutte le azioni possibili. Guardate, una lista come questa, dove ci sono nomi e cognomi di ragazze reali, di ragazze in carne ed ossa, che sia vero o che non sia vero, genera delle conseguenze anche da un punto di vista emotivo e psicologico che sono drammatiche.
Abbiamo sentito un'intervista proprio ad una ragazza di Roma curata da Radio Popolare in cui ci si sente scoperte e soprattutto è una vulnerabilità
violenza.
Che non...
Questa è una violenza allo stato puro, perché quando una donna o una ragazza viene attaccata, quando una donna o una ragazza viene inserita in una lista, se è vero ancora più grave, ma se non è vero è altrettanto grave, quelle che sono le conseguenze da un punto di vista emotivo, soprattutto ragazze che sono nella fase di crescita, per cui nella fase in cui devono essere protette e tutelate il più possibile, io penso che quelle che possono essere le conseguenze possano essere conseguenze anche molto delicate e molto gravi. E come istituzioni noi abbiamo il dovere di metterci tutti intorno a un tavolo e di mettere in campo tutte le azioni possibili, dall'educazione affettiva e dall'educazione sessuale, su tutto il tema della sensibilizzazione all'interno del mondo delle scuole, su tutto il tema del lavoro che deve essere fatto con i ragazzi e con gli uomini uomini, non scordiamoci questo, perché la sensibilizzazione deve partire anche e soprattutto da questo, portando anche nelle scuole quelli che sono i buoni esempi di persone che denunciano, di persone che aiutano, di persone che soccorrono, cercando di fare tutto quello che è nostro potere per dare delle risposte e dare delle risposte concrete.
C'è una cultura diffusa purtroppo che trova una sponda nelle massime rappresentanti istituzionali locali e nazionali. Penso per esempio alla legge sul consenso, che a destra non piace perché è una cosa che limita gli uomini, una cosa eccessiva, una cosa troppo radicale, divisiva. Anche intervenire sulla lista stupro è una ragazzata, sono cose di ragazze, l'abbiamo sempre fatto. C'è una cultura che trova rappresentanza politica adesso?
Ma guardate, io penso che non prendere posizione chiara e unanime su queste cose sia un fatto grave, anche perché noi lo stiamo vedendo con la violenza tra i ragazzi, lo stiamo vedendo con la violenza sui social dove ci si nasconde dietro una maschera, lo stiamo vedendo nelle violenze per le strade che ahimè purtroppo aumentano, nelle violenze domestiche, lo stiamo vedendo in tutti gli ambiti. C'è un aumento dei fenomeni di violenza sulle donne, che è un aumento preoccupante. Allora non ci possono essere distinguo. Io penso che le istituzioni hanno il dovere di assumersi la responsabilità, caricarsela sulle spalle e andare tutti compatti nella stessa direzione. Chi non lo fa si assume un'altra responsabilità.
Poi chiuderemo il tema, ma insomma, quando lei ha parlato anche di silenzio istituzionale, in questo momento stiamo attendendo delle dichiarazioni e delle posizioni anche dal sindaco di Lucca, per il momento non pervenute.
Ma io posso parlare per me, io non posso dire che qualcosa che accade nella mia città non mi riguarda. Per cui quello che accade nella mia città riguarda, anche se non è di diretta competenza dell'amministrazione comunale, riguarda la città di cui io sono sindaca, che è la città che amministro. Per cui io penso che noi come istituzione abbiamo il dovere di condannare fenomeni quando ci sono fenomeni così drammatici.
Passiamo alla questione che ha fatto molto discutere in questi giorni, la questione della cittadinanza alla relatrice speciale dell'ONU albanese, la questione del rinvio in commissione. Lei ha detto che la commissione ha una sua autonomia, però ha preso una posizione netta, chiara, delineata, insomma.
Sì, allora guardate, io vorrei un po' contestualizzarla, perché secondo me è importante. Io ho preso una posizione chiara, che è una posizione ovviamente da sindaca, certo, da rappresentante dell'istituzione, dicendo in maniera molto chiara che io non ritenevo e non ritengo opportuno concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Però ci tengo a sottolineare tutta una serie di aspetti. Primo, riconosco e ritengo che il lavoro che abbia fatto come relatrice all'ONU sia un lavoro molto importante e che questo debba essere riconosciuto. Però dall'altra parte io guardo quella che è la storia della nostra città. Se noi guardiamo Firenze fin dalle sue origini, Firenze è una città che ha sempre mandato messaggi di pace, Firenze è una città che nelle difficoltà ha cercato sempre di unire e di tenere insieme, Firenze è la città che ha creato ponti, Firenze è la città che fin dall'epoca di La Pira è riuscita a mettere insieme e a far confrontare parti che erano totalmente contrapposte, per cui incitando all'unione e non alla divisione. Lo abbiamo fatto anche recentemente a Palazzo Vecchio con l'evento Remage in Peace, dove c'erano israeliani e palestinesi che dialogavano tra di loro. Israeliani che condannavano in maniera ferma il governo Netanyahu, perché David Grossman sappiamo benissimo, certo, le dichiarazioni che ha fatto, ma persone che, ritrovandosi in una situazione di un conflitto drammatico, in assoluto uno dei più drammatici che ci sono stati, cercano il punto di unione.
Però la sua i tempi anche della sua posizione, sì, insomma, sono stati considerati impattanti poi in quella che è stata la discussione in commissione. Sinistra Progetto Comune ha parlato in qualche modo, no, ha condizionato quello che poi è stato il rinvio di ieri.
Beh, in realtà io non penso che abbia condizionato. È chiaro che il sindaco, nel mio caso la sindaca di Firenze, gli viene chiesto qual è la sua posizione rispetto a una cittadinanza onoraria, che tra l'altro ricordo, la cittadinanza onoraria può essere proposta o dal sindaco o da un quinto dei consiglieri comunali, e poi è il sindaco che la consegna. È chiaro che viene chiesto qual è l'opinione del sindaco, e la sindaca nel mio caso in maniera corretta dice qual è la propria opinione.
Arriva un messaggio, però le chiedo la sintesi perché questo potrebbe prendere tutta la trasmissione. Volete chiedere alla sindaca di Firenze qual è la sua idea sul futuro di Firenze?
Questa... Vabbè, qui allora... facciamo una serie di trasmissioni ampie.
Qui allora... possiamo inserire, sindaca, perché il tema è caro ai nostri ascoltatori, anche la questione abitativa, la dell'accessibilità economica. Veniamo da un rapporto IRES in cui anche su Firenze, insomma, i dati rispetto a quelli che possono essere 1300 euro al mese di uno stipendio medio, certo, di un dipendente privato se non ha un reddito integrativo che spesso gli deriva dalla rendita, e quindi il tema è forte. Gli affitti turistici sono stati una priorità sin dall'inizio della vostra amministrazione, ma se ne stanno rilevando i risultati, perché comunque insomma la situazione davvero è drammatica per l'abitare.
Allora intanto provo rapidamente a rispondere, anche se è complicato, ci vorrebbe una trasmissione intera per rispondere all'idea di Firenze del futuro. In realtà, se noi guardiamo tutti gli atti, tutti i provvedimenti che stiamo prendendo, da quelli si può già un po' leggere quella che è l'idea della Firenze del futuro che abbiamo. Perché noi da quando ci siamo insediati, io provo a riassumerli brevemente, noi abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti che vanno verso la tutela della nostra città, la tutela dei residenti, la tutela del commercio storico della nostra città e la tutela dell'abitare. Per cui una città che si riappropria sempre di più dei propri spazi è una città che si ha misura di residenti. Lo abbiamo fatto con i provvedimenti sugli affitti brevi, lo abbiamo fatto con i provvedimenti che limitano l'apertura di tutta una serie di esercizi commerciali, l'abbiamo fatto togliendo i caddy e rickshaw, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo mettendo regole più ferme sul tema dei dehor e dei tavolini e sul rispetto delle regole, lo abbiamo fatto con tanti altri provvedimenti, mi viene da pensare le key box, lo stiamo facendo con lo studio che stiamo facendo col professor Celata per vedere i numeri anche fuori dall'area UNESCO degli affitti brevi e andare, se c'è la necessità, a mettere ulteriori tetti anche nelle zone fuori.
Col professor Celata il lavoro sta andando avanti.
Col professor Celata il lavoro sta andando avanti. A breve dovremo guardare lo studio che ci sottoporrà delle zone omogenee, e dove ci saranno delle zone al di fuori del centro storico dove i numeri stanno crescendo andremo a inserire dei tetti. Tutto questo sperando che la legge regionale regga, perché sappiamo benissimo che c'è un ricorso da parte del governo alla legge regionale. Se questa dovesse saltare è chiaro che diventa un problema, perché noi oggi stiamo utilizzando quella legge che, lo voglio sottolineare, è una legge che ci permette di fare dei provvedimenti e di mettere delle regole che altrimenti non avremo nessuno strumento, perché nonostante i solleciti di tutti i sindaci il governo da questo punto di vista è sordo, non ci sta rispondendo.
Solo pochi anni fa il dibattito era completamente diverso, cioè noi discutevamo continuamente dei contenitori vuoti che andavano riempiti in qualche modo, e c'era questa spinta forte, questo appello anche, no, agli investitori, venite a investire a Firenze, certo, riempiteci sti contenitori perché sono vuoti ed altre cose del genere. Possiamo dire, come dire, lei non può naturalmente, no, riferirsi a quello che è successo in termini probabilmente politici per mille motivi, però possiamo dire che i tempi sono completamente cambiati, che lei si ritrova di fronte ad avere un approccio completamente diverso, insomma.
Allora, guardate, io penso che ci sono momenti storici con esigenze diverse. Se noi guardiamo Firenze, ma le varie città capoluogo a livello italiano di 10-15 anni fa, il tema dell'emergenza abitativa non era così forte come oggi. Il tema del dare risposte, delle trasformazioni dei centri storici, delle nostre città, non era così forte come oggi, per cui ci sono dei momenti storici in cui sono necessarie alcune politiche e dei momenti storici in cui bisogna dare una spinta verso altre politiche. Il momento storico nel quale mi ritrovo a governare la città di Firenze è un momento storico che ha bisogno di spingere in maniera molto forte sulle politiche abitative e sulle politiche di tutela dei residenti. E è quello che noi stiamo cercando di fare col social housing, con le case popolari e con tante attrazioni.
Nel frattempo, sindaca, la questione Calza, la questione San Gallo, la questione spazi che vengono occupati e progettati da privati e con tentativi insomma di creazione di luoghi non certo accoglienti per la residenza ma per altre finalità, fanno emergere un senso di respingimento per i cittadini. Cioè una città sempre più per un qualcosa di extra lusso e non invece di una città vivibile.
Io penso che bisogna raccontarla nel suo complesso, perché se guardiamo solo un pezzo non raccontiamo la complessità delle cose. Se noi andiamo a guardare l'amministrazione comunale, è anche quella che ha fatto e che sta facendo il primo studentato pubblico all'interno della caserma Lupi di Toscana. L'amministrazione comunale è quella che sta costruendo, abbiamo fatto il sopralluogo l'altro giorno, il social housing a Santa Maria Novella. È l'amministrazione comunale, tra le poche, che ha messo in campo un regolamento, il nuovo piano operativo, dove c'è l'obbligo di fare almeno il 20% di canone calmierato quando si costruiscono residenze, che ha messo il blocco agli affitti brevi. Poi su questo ovviamente sto spingendo ancora di più. Noi siamo l'amministrazione comunale, e io questo lo rivendico, la prima e unica in Italia che, in mancanza di soldi dal governo, abbiamo messo 20 milioni di euro per ristrutturare le case popolari e assegnarle ai cittadini. Cioè, potrei continuare con tanti altri esempi.
Lupi di Toscana è un bivio importante, cioè fa capire che lei quella barca la sta dirigendo in una direzione. Allora, che tempi ha quella vicenda?
Allora, Lupi di Toscana, noi abbiamo tutta la parte del primo lotto che è in fase di realizzazione, dove c'è la parte dello studentato, c'è una parte di residenzialità privata, c'è una parte di social housing, per quanto, e più tutta una serie di servizi. Cioè, sulla parte del secondo lotto, che è quella sulla quale stiamo lavorando, io l'ho già detto e stiamo lavorando per individuare le modalità per fare questo, noi vogliamo costruire tutta una serie di politiche abitative, edilizia residenziale e sociale direttamente come amministrazione comunale, perché riteniamo che sia importante avere all'interno di un contesto come quello quel mix che è necessario per dare risposte ai nostri cittadini.
La pagina urbanistica la chiudiamo con l'ex OGR, sindaca, perché lì davvero c'è una sfida importante per Palazzo Vecchio, anche per dare un segnale alla città. Insomma, la metratura è importante, impattante, ma anche una risorsa.
Ma guardate, allora, sull'ex OGR, come sapete benissimo, c'è già una convenzione urbanistica in atto data dal piano operativo. Io la cosa che ho detto in maniera molto chiara è che ovviamente lì si partirà con un confronto con la sovrintendenza, che è il primo confronto che è necessario. Io ho già detto che per le grandi trasformazioni di pezzi urbanistici della città voglio che si passi da un percorso di partecipazione, per cui verrà fatto, e noi abbiamo chiesto la disponibilità perché venga fatto un percorso di partecipazione in modo da coinvolgere i cittadini e costruire insieme le risposte che devono essere date. E poi ricordo anche che nel nuovo piano operativo noi abbiamo inserito anche la cabina di pilotaggio UNESCO, che è un ulteriore strumento soprattutto per le valutazioni, anche per tutto quello che riguarda anche gli aspetti estetici e gli aspetti paesaggistici.
Andiamo ai Deor. Oggi dalle pagine interne del Corriere leggiamo la richiesta formale dei residenti. Deor, così non cambia nulla. I comitati del centro chiedono un incontro alle commissioni, soprattutto lamentano che non ci sia una riduzione di spazi nel piano che poi verrà discusso in consiglio, ma soprattutto si torna sul versante dei controlli, della carenza di controlli. Lo spazio pubblico come verrà gestito?
Ma allora, intanto io penso che noi abbiamo approvato un regolamento con dei punti molto importanti, e che ci terrei anche a sottolinearli, e c'è stato un percorso di confronto e continuerà, penso, un percorso di confronto con le commissioni, come è giusto che sia, dove ci sono stati incontri con i commercianti, con le categorie, gli incontri con i nostri quartieri, alcuni incontri fatti anche con riunioni con i residenti, per cui incontri vari ci sono stati, ma nel percorso di approvazione in consiglio comunale ovviamente ci saranno anche tutte le audizioni all'interno delle commissioni. Noi abbiamo inserito, intanto abbiamo ridotto la previsione iniziale all'interno del centro storico, io questo ci tengo a ricordarlo, perché la previsione era di 14.000 metri quadri, noi lo abbiamo abbassato, abbiamo detto ci si ferma alla fotografia attuale. Abbiamo inserito tutta una serie di regole, di canoni estetici che secondo me sono importanti e che ti cambiano già l'impatto, perché il divieto della plastica, il fatto di avere le piante, il fatto che i deor devono essere tutti esteticamente, cioè, fatti uniformi, nella stessa maniera, uniformi. E in più, la cosa più importante, abbiamo inserito delle regole molto rigide sui controlli che ci permetteranno di andare a intervenire, perché faccio l'esempio concreto: se io trovo i tavolini abusivi, certo, e faccio 500 euro di multa, secondo voi che cosa succede?
Pagano
i 500 euro di multa e i tavolini li rimetto. Se io trovo i tavolini abusivi e invece dei 500 euro di multa ti chiudo per 3 giorni e ti do il divieto di rimettere i tavolini, per cui i tavolini non li puoi rimettere, forse la prossima volta ci pensi due
allora,
volte.
Allora Raffaele, perdonami, una segnalazione gliela diamo noi, perché tante volte ci hanno segnalato i tavolini in Piazza Duomo e di fronte al Battistero che così insomma
impattano.
Quindi questo come segnalazione, diciamo, rispetto a questo argomento.
Però la deterrenza è nella sanzione in qualche modo. Anche perché non ci possono essere controlli a tappeto tutti i giorni, cioè ci vorrebbero 12 milioni di agenti di polizia municipale.
No, però,
diciamo,
però considerate che dove ci sono situazioni che non sono regolari, tra l'altro noi abbiamo inserito anche come regola, che è un aspetto a cui io tengo tantissimo, che dove vengono trovati i lavoratori a nero noi poi si arriva a dare il divieto dell'autorizzazione per un anno, dei ore, dei tavolini, per cui abbiamo inserito tante regole che sono più ferme e che ci permettono in quel caso di poter intervenire e poter vedere poi un cambiamento, perché dove le sanzioni che fai e dove i provvedimenti che prendi danno dei risultati, poi anche da un punto di vista visivo vedi le cose che possono
Raffaele,
cambiare.
Abbiamo pochi minuti,
sì,
e
infatti,
molti temi ancora.
C'è un'altra grande questione che riguarda, che poi è una questione che diventa alle volte ideologica, strumentalizzazione politica reale, che è la questione sicurezza. Firenze è una città dove ogni giorno ci sono 1 milione di persone tra i residenti, quelli che vengono dai dintorni, 20 milioni di turisti l'anno, record di denunce, seconda città in Italia, però le dice quel parametro lì non ci aiuta. Firenze è una città sicura o insicura? Oggi c'è una manifestazione alle 18, c'è questo fenomeno che riguarda ragazzini, abbiamo visto anche a Scandicci, cose molto preoccupanti da questo punto di vista, anche se circoscritte. Che sta succedendo?
Guardate, allora, io penso è un tema sul quale ci stiamo confrontando con tutti i sindaci, siamo anche tutti molto compatti nel fare tutta una serie di richieste a cui ad oggi non abbiamo avuto risposte. Che ci sia un problema di sicurezza nelle nostre città, negarlo sarebbe sbagliato. Partiamo da questo presupposto, perché un tema di sicurezza e soprattutto di sicurezza che tocca la quotidianità dei cittadini c'è, perché la spaccata al negozio, il furto, la spaccata del vetro della macchina, tutte queste cose che succedono impattano e toccano direttamente i nostri cittadini. Però dall'altra parte la cosa che io dico è: abbiamo le denunce dovrebbero essere equiparate al numero di persone che ci sono, ma soprattutto ribalto ancora di più il discorso: se noi abbiamo 1 milione di city users in città, noi non possiamo avere in città gli agenti per 370.000 abitanti, perché noi non diamo la risposta che è necessaria. Allora, quello che noi stiamo chiedendo, e io lo ribadisco, è: se come ANCI noi abbiamo chiesto di avere agenti che coprano il fabbisogno del territorio, se noi abbiamo chiesto di avere almeno la notte, faccio l'esempio concreto, almeno una pattuglia ogni 25.000 abitanti, almeno diamo queste risposte, perché quello che noi stiamo vedendo è che presidiando il territorio e presidiandolo per bene, poi i risultati si vedono. Gli agenti che ci sono, che sono pochi, ma fanno un lavoro straordinario.
Intanto veniamo da giorni di protocolli su autolinee toscane con RFI e in prefettura rispetto anche alla questione Santa Maria Novella, di cui abbiamo dato conto. La tranvia, tema tranvia, uno sguardo sui cantieri, ma soprattutto anche sulla fruizione. La tranvia va bene, quando c'è viene utilizzata, quindi questo è un motivo in più per andare avanti. Però nella gestione, oggi per esempio si parla di queste paline, si parla di cittadini insomma che sono alle prese con una cantierizzazione di cui si sentono ostaggio.
Allora, io intanto abbiamo dato i dati ora, i dati di fruizione della tranvia sono dati impressionanti, siamo arrivati a oltre 4 milioni e mezzo di passeggeri, per cui vuol dire che è un servizio che serve ai cittadini, un servizio importante. Tra l'altro, tornando al tema sicurezza, proprio perché c'era anche in tranvia un problema di sicurezza, noi abbiamo anche inserito gli agenti di polizia municipale, un gruppo dedicato che va proprio su queste. Abbiamo il tema dei cantieri, è verissimo, io ho chiesto sia all'assessorato sia a tutti gli uffici, e lo sto facendo anche io personalmente, di andare continuamente e raccontare ai cittadini i vari step, i vari passaggi che vanno in avanti, perché noi sappiamo che in questo momento con i cantieri della tranvia di Bagnarripoli abbiamo un pezzo di città che è impattato in maniera molto forte. I lavori stanno andando avanti, devo dire stanno andando avanti anche spediti, perché lavorano e stanno rispettando il cronoprogramma, ma siamo consapevoli che stiamo chiedendo un sacrificio. motivo per cui ho chiesto andiamo in continuazione, cerchiamo di capire dove
c'è una luce
possiamo...
in fondo al tunnel come cronoprogramma.
Beh, la luce
dare...
intorno al fondo, fondo al tunnel sono le scadenze del PNRR che dobbiamo rispettare, per cui all'interno di quelle dobbiamo starci.
Sindaca, venga a parcheggiare in zona Gavinana, ci dicono, lo dicono anche all'assessore Giorgio, devo essere sincero.
Ma io vado spesso in zona Gavinana, mi sono fermata a parlare sia con residenti che con commercianti, ma infatti io la cosa che dico ai nostri cittadini è: io non dico che non ci sia un problema, motivo per cui è giusto confrontarsi, è giusto capire che cosa possiamo fare per dare una mano. La cosa che noi chiediamo anche è un periodo che ha una fine. Alla fine di questi cantieri poi ci sarà un'ulteriore risposta per muoversi, per cui mi rendo conto che chiedere pazienza durante i cantieri è complicato.
Sì, però lei stringe un patto in qualche modo, cioè dice guardate, questa cosa è per la cittadinanza, non sì. È per me che oggi sono sindaco, domani vado a Khartoum a lavorare per l'ONU. Però il patto sta nel rispettare i tempi, fare i lavori fatti come si deve, con la qualità
del patto sta nel rispettare i tempi, nel fare i lavori come si deve, ma soprattutto quello che io vorrei che fosse, che mi rendo conto che è difficile vederlo quando ci sono i cantieri in corso. Noi stiamo in questo momento portando avanti una trasformazione generale della mobilità nella nostra città. Quando noi avremo realizzato tutte le linee della tranvia, quella per Bagnaripoli, la linea per le piagge, la linea per Campo di Marte, noi avremo tutta la città e la città metropolitana connessa, e a quel punto si potranno vedere risultati e un servizio per i nostri cittadini, anche per fare in modo che chi non può utilizzare i mezzi pubblici poi possa avere anche le strade più libere per muoversi, per cui il nostro obiettivo è dare la doppia risposta, più trasporto pubblico ma anche più spazio per i cittadini che si devono muovere in macchina.
E allora abbiamo pochissimi minuti, anzi sforiamo.
La domanda di politica me la devi fare.
Certo.
Ti prego, prego.
No, io bisogna che torni sulla calza, sindaca, perché la proprietà ha chiesto un incontro, noi seguiamo la vicenda da tempo in questo cortocircuito, ma anche in questi controlli che manifestano in tutta la loro evidenza delle contraddizioni rispetto a quello che era quello che si poteva fare e quello invece in cui ci si è spinti a fare altro. E allora come si muoverà l'amministrazione?
Ma allora l'amministrazione in realtà si è già mossa e sta facendo tutti i controlli che devono essere fatti, per cui non è che viene fatto qualche cosa di strano.
Vi incontrerete però, addirittura sono stati proposti dei giorni, insomma un'agenda a cui rispondere.
Non funziona così.
Esatto.
Ecco,
io posso
funziona,
domani alle 11
così.
Sindaca,
no,
casomai.
Non funziona in questo modo. L'amministrazione fa quello che deve fare, per cui se uno ha avuto dei permessi per fare un tipo di attività, quell'attività deve fare, non ne può fare delle altre. Questo per me è un punto fermo. L'amministrazione fa i controlli che devono essere fatti, li fa in maniera rigorosa, perché la polizia municipale, l'abbiamo visto dai vari controlli che sono usciti, li sta facendo in maniera rigorosa. Se stai all'interno delle regole non hai problemi, se stai al di fuori delle regole hai dei problemi. I nostri uffici sono sempre stati disponibili e sono disponibili a incontrarsi, a confrontarsi e affrontare le questioni tecniche, perché è giusto che lo facciano gli uffici. L'interlocuzione è quella.
Raffaele,
sabato la direzione regionale del PD, poi il 17 di gennaio l'assemblea regionale che in qualche modo andrà a certificare o meno la segreteria regionale. Le elezioni regionali sono stato un passaggio denso di conseguenze anche sullo status di salute del partito in città. Ci sono state tante cose che non sono piaciute, l'istino bloccato, la mancata elezione di un consigliere nella piana. Si va verso una direzione regionale, i riformisti hanno detto che non entreranno. Va bene così?
Beh, questo va chiesto alla segreteria regionale.
No, questo partito in qualche modo sta prendendo una direzione con una, come dire, una leadership molto forte. Però non è una leadership molto inclusiva, probabilmente, almeno a livello regionale, le chiedo.
Ma guardate, allora, a livello regionale ci sarà la discussione in direzione sabato, e sia il segretario sia i vari dirigenti a livello regionale diranno quello che pensano in maniera molto, molto libera, come è sempre successo all'interno del Partito Democratico, perché io penso che sia una ricchezza quello che succede di un dialogo e di un confronto che è libero, come lo vediamo su tanti temi. citavate prima la questione della Francesca Albanese, anche all'interno della nostra maggioranza c'è stata una discussione libera che tiene insieme tutte quelle che sono le sensibilità.
È ricchissimo, diciamo così.
È chiaro che io ho grande rispetto, per cui non entro nel merito di quello che succede all'interno del partito regionale, perché è di competenza del segretario regionale. Per quanto riguarda la questione cittadina, il partito cittadino, il segretario cittadino ha già fatto una prima direzione in cui ha posto tutta una serie di temi che devono essere approfonditi. Ci saranno anche altri incontri a livello cittadino.
Nella sua riflessione di giunta rispetto al feedback che ha ricevuto dalle regionali, che non è necessariamente un voto pro o contro amministrazione rispetto al contesto di analisi politica, però lei ha detto apriamo una pausa, apriamo un momento di riflessione, sta avvenendo.
Ma questo sta avvenendo, lo stiamo vedendo anche su tutte le varie questioni cittadine, ne parlavamo ora di una, faccio un esempio sui cantieri, sul modo di comunicare, interfacciarsi, far capire gli stati di avanzamento e gli obiettivi quali sono, sulle questioni importanti in città che abbiamo e sulle quali dobbiamo intervenire, il tema abitativo, il tema del commercio, il tema della sicurezza, insomma abbiamo tante cose che devono essere affrontate non solo con provvedimenti ma anche con un racconto che faccia sentire i cittadini coinvolti e partecipi.
Questo racconto continueremo a farlo anche sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Io direi una proposta di incontro, non siamo la proprietà della calza, ma insomma la proposta di incontro per condividere i contenuti del lavoro dell'amministrazione per gennaio 2026. Ci ritroviamo qui, buonanotte. Sindaca, per articolare anche gli sviluppi di tutte le tematiche che abbiamo affrontato. Grazie per essere stata con noi. Rimanete su Controradio perché la Newsline va avanti.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20:45, inizio live ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Take the path.
are the days we are loved.
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
I viaggi del Controradio Club, Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone, dal 25 aprile all'8 maggio, con Jimmy Tranquillo. Termine iscrizione prorogato al 5 dicembre. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:15 minuti, ultima fascia dell'informazione di questa mattina in Newsline su Controradio, ma anche su Controradio TV. Siamo sempre anche sui nostri canali crossmediali. Dopo la sindaca di Firenze, un cambio di palco, possiamo dire, e anche di tematica. Siamo alla scoperta dei master di architettura dell'Università di Firenze. Lo facciamo con il professor Stefano Follesa, ben trovato, associato del Dipartimento di Architettura e coordinatore del Master in Interior Design.
Buongiorno.
E l'ingegner Carlo Biaggini, professore associato di disegno presso il Dipartimento di Architettura e coordinatore del corso Master in BIM per la gestione dei processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti.
Buongiorno.
Tematiche molto interessanti anche per le prospettive in relazione anche alle riflessioni che facevamo sul futuro, sulla visione urbanistica di Firenze, ma non solo. Professor Follesa, che opportunità è quella del Master in Interior Design? Quali le finalità? Chi potrebbe essere rivolto?
Allora, è un master di primo livello, quindi è un master aperto sia agli studenti che si laureano, che hanno una laurea triennale, sia agli studenti che hanno una laurea magistrale. È un master che mette insieme le competenze degli architetti sul sistema degli spazi e le competenze dei designer sul sistema degli arredi e degli oggetti. L'obiettivo è quello di formare persone che abbiano competenza sulla trasformazione degli spazi, Quindi mettendo insieme queste due skill, quelle legate agli spazi, quelle legate agli oggetti, e che poi possono trovare applicazioni in moltissimi ambiti, perché l'interior design ha tantissimi ambiti di applicazione che vanno dall'exhibit al retail, allo spazio abitativo, allo spazio urbano, sempre di più.
Ecco, quali sono anche le sfide che poi vengono articolate in questo corso rispetto alle possibilità di un'offerta che forse non conosciamo neanche per gli ambiti in cui può essere applicata?
Beh, allora, noi stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni legate moltissimo a tutto il tema dell'intelligenza artificiale, a quello che sta accadendo. Ormai la nostra vita è una vita che si muove sempre di più in una dimensione ibrida tra la dimensione fisica e la dimensione virtuale. Il master cerca di affrontare questa trasformazione del nostro modo di vivere e cerca di capire come queste trasformazioni si applicano nei vari ambiti dell'interior.
E allora, se un po' più induttivo può essere, no, il titolo del Master in Interior Design, il professor Biagini, BIM per la gestione dei processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, necessita di una spiegazione, certo, maggiore.
Allora, innanzitutto il BIM è un acronimo che viene dal mondo anglosassone e sta per Building Information Modeling. Questa è una tecnologia innovativa nell'ambito della digitalizzazione del processo edilizio, che ormai si è affermata da alcuni anni, e diciamo così nel mondo, nostro mondo delle costruzioni, dell'architettura, dell'ingegneria è già conosciuto, e quindi tende proprio all'utilizzo questa tecnologia di modelli digitali per la gestione dell'informazione del progetto, ma anche per simulare le prestazioni dell'edificio, quindi parlo prestazioni energetiche, prestazioni sismiche, comportamento sismico, gestione del cantiere, della sicurezza, e quindi attraverso proprio le informazioni digitali contenute all'interno dei modelli digitali che vengono realizzati dai professionisti si può appunto incrementare la qualità del processo edilizio, ridurre i tempi di attuazione, ridurre i costi, quindi diciamo così un miglioramento senz'altro di tutta la filiera del settore delle costruzioni, e che chiaramente offre tantissime opportunità di lavoro soprattutto per le giovani generazioni.
Anche perché appunto, come accennavamo con il professor Follesa, le sfide non possono non essere recepite e declinate in termini formativi, cioè la professionalità è importante per poter incidere su una sostenibilità futura.
Certo, certo, poi soprattutto questo BIM, cioè proprio l'obiettivo di formare questi tecnici che diciamo sono architetti, ingegneri, questo è un master di secondo livello, quindi aperto a ingegneri e architetti con laurea magistrale, e proprio tendono a formarli per entrare proprio in questo processo digitalizzato delle costruzioni, che è un processo complesso, che quindi ha necessità di un'ulteriore formazione rispetto a quella già importante che è stata conseguita nei corsi magistrali di laurea tradizionale, diciamo fra virgolette. Quindi questo master tende proprio a facilitare l'ingresso in questo mondo, che fra l'altro consideriamo da quest'anno la legge nuova legge sul codice degli appalti pubblici prevede l'obbligatorietà dell'applicazione di queste metodologie, per cui è ancor più importante per i giovani entrare, insomma, avere una formazione specifica su questo aspetto.
E allora, queste sono due davvero offerte che arricchiscono il patrimonio di master del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Spesso diciamo l'offerta c'è, ma è poco conosciuta, non si riesce a intercettare quello che può essere un interesse ancora non scoperto dallo stesso studente, dalla stessa studentessa o da un professionista. È vero, professore?
Sì, assolutamente. L'obiettivo dei master, sono professionalizzanti, per cui l'obiettivo è quello di passare da una formazione universitaria a quello che è il mondo del lavoro. Tant'è che noi quest'anno addirittura abbiamo aggiunto un piccolo modulo di job placement proprio per favorire questo confronto col mondo del lavoro. Però l'obiettivo è fondamentalmente quello.
Che tipo di risposta anche in un raggiungimento poi della qualifica in termini di soddisfazione, di sbocchi professionali state registrando?
Allora, noi siamo al 12° anno quest'anno col nostro master. Abbiamo un gruppo di ragazzi che normalmente arrivano dalle diverse università italiane e una percentuale di circa un 10-15% che arrivano dalle università estere. I ragazzi che hanno frequentato il master nelle scorse edizioni quasi tutti stanno lavorando, perché l'offerta del lavoro in quest'ambito è molto ampia, per cui diciamo noi siamo molto soddisfatti di quello che sta accadendo.
Vogliamo dare anche dei parametri di riferimento per quanto riguarda possibili scadenze per poter fare domanda?
Allora, noi abbiamo una scadenza che è il 9 del mese di gennaio, quindi trovano tutte le informazioni sia all'interno del nostro sito web, sia all'interno dei siti web dell'Università di Firenze, dove entrambi i master sono ben pubblicizzati.
Il master si articolerà da febbraio?
Il master il nostro sta già partendo, okay. Per cui partiamo adesso e finiamo la didattica dei 6 moduli nel mese di luglio.
E questo per quanto riguarda anche una informazione di carattere temporale, anche per quanto riguarda BIM, professore?
Allora, diciamo anche noi le scadenze delle iscrizioni, noi ancora dobbiamo iniziare, inizieremo l'ultima settimana di febbraio, le scadenze, la domanda di iscrizione può essere presentata fino al 9 gennaio, per cui è un percorso che si sviluppa in tutto l'anno, diciamo da partire da febbraio fino ad ottobre, importante diciamo così perché si vuol facilitare anche la partecipazione di professionisti, già magari che hanno un'attività, uno studio, e quindi anche questo, parlavo di giovani professionisti ma anche di professionisti già che hanno un'esperienza però non in questo campo e quindi possono ovviamente allinearsi anche loro a questi nuovi standard, e quindi per questo motivo abbiamo pensato di limitare le lezioni al venerdì e il sabato, il venerdì in presenza e comunque online e il sabato online la mattina soltanto, proprio per garantire una opportunità anche chi ha già un'attività professionale in atto e quindi non potrebbe senz'altro avere seguire a tempo pieno la didattica.
Un'ultima domanda, professor Follese, i moduli che voi proponete vengono scelti sin dal momento dell'iscrizione? C'è un percorso?
No, c'è un percorso abbastanza obbligato, perché noi abbiamo 6 moduli. I primi 2 moduli sono moduli formativi, uno sul sistema degli spazi e uno sul sistema degli arredi, perché l'abitare si compone di questi 2 elementi, da un lato tutto il sistema dell'organizzazione spaziale, tutto il sistema che può far funzionare questi spazi. I 4 moduli successivi sono moduli tematici che riguardano ambiti specifici dell'interior design, per cui abbiamo un modulo sull'exhibit, un modulo sull'abitare privato, un modulo sul retail e un modulo sull'urban design, perché sempre di più si sta delineando un ruolo dell'interior design, anche se la parola interior può imbrogliare, anche sugli spazi esterni.
Questo è molto interessante e anche molto affascinante, è per addetti ai lavori insomma e giovani che aspirano a queste professioni, ma coinvolge tutta la comunità, perché lo sviluppo di queste tematiche nella loro declinazione poi urbanistica, edilizia e insomma di arredo davvero ci coinvolge tutti e tutte. Abbiamo voluto darvi uno spaccato dell'offerta che è messa in campo per questi master di secondo livello per quanto riguarda il BIM, informazioni su ibimunifi.it, e invece per l'altro master interior design unifi.com, e comunque dal sito d'Ateneo del Dipartimento di Architettura trovate tutte le informazioni. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Follese e il professor Biagini, per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
9:25 minuti, la Newsline termina qui, ci risentiamo con le notizie alle 12:45, rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione di Controradio l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it. Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 90.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
L'Ucraina si ritiri dal Donbass o la libereremo con la forza. Così il presidente russo Putin in un'intervista televisiva sul canale indiano Today a poche ore dall'inizio della sua visita ufficiale in India. Putin ha definito molto utile l'incontro a Mosca con gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner, ma lavorare sul piano di pace per l'Ucraina è difficile e su molte questioni non è stato raggiunto un consenso, ha ammesso. Le dichiarazioni del presidente russo arrivano a poche ore dall'incontro che si terrà a Miami tra gli emissari statunitensi e il capo della delegazione ucraina Umerov, dopo che ieri era stato annullato l'incontro con Zelensky.
In Cisgiordania si registrano nuove violenze da parte